Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, puntata 22. Bentornati anche questo giovedì ad ascoltare Cose di Spazio. Io sono Veronica da Verona e con me questa sera c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 25 marzo 2021 e che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e vi chiediamo di condividere subito il video di questa diretta.
E poi dalle alture di Modena abbiamo Ricky.
Ben ritrovati con noi insieme al podcast Astronauticast, il podcast di ISA, come abbiamo già detto, e come al solito vi auguro un buon ascolto di puntata e insomma buon divertimento, e se siete live con noi interagite, noi siamo qua anche per leggere eventuali domande.
Dunque, di cosa andiamo a parlare questa sera? Abbiamo detto che data è, sì, l'hai detto tu Paolo, vero? Il 25 marzo 2021. E di cosa andiamo a parlare questa sera? Andiamo a parlare di NASA e Blue Origin che siglano un accordo per simulare la gravità lunare. Poi andiamo su Marte perché finalmente c'è qualche dettaglio in più sul volo di Ingenuity. E infine Ricky ci porta nelle caverne marziane, quindi è una puntata extraplanetaria questa sera.
Caverne anche lunari, lunari e marziane.
E marziane. Allora, cominciamo con Paolo che ci racconta un po' cosa ha fatto Blue Origin con NASA. Finalmente si fa sentire anche un po' Blue Origin, che da un po' che non la sentivamo,
La notizia è che Blue Origin e la NASA hanno firmato un accordo per simulare la gravità lunare, un accordo firmato il 9 di marzo del 2021. Ricordiamo che Blue Origin è l'azienda spaziale di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e che ha sviluppato un sistema di lancio suborbitale, il razzo New Shepard, con la capsula associata a questo razzo, una capsula e un razzo riutilizzabili. L'accordo prevede che New Shepard fornisca alcuni lanci alla NASA per fare simulazioni di questo tipo. L'aspetto interessante di questo accordo è che, mentre da un lato è piuttosto facile per la NASA simulare la microgravità, perché può farlo per periodi molto estesi sulla stazione spaziale internazionale o anche con dei voli parabolici in atmosfera, è più difficile simulare la gravità lunare, e simulare la gravità lunare è un passo di ricerca e sviluppo fondamentale per le attrezzature, le tecnologie che serviranno per il ritorno alla Luna, cioè per il programma Artemis, per le future missioni lunari anche per l'equipaggio. Quindi, se dobbiamo raggiungere la Luna con nuove missioni, dobbiamo sperimentare delle tecnologie, delle attrezzature che serviranno in quelle missioni. Dicevamo che simulare la microgravità per la NASA, ottenere la microgravità per la NASA è facile, quindi la stazione spaziale è continuamente in orbita e ha delle ottime condizioni, fornisce ai ricercatori delle ottime condizioni di microgravità. È più difficile simulare la gravità lunare, cioè un'accelerazione di gravità pari a circa un sesto di quella che abbiamo sulla superficie terrestre. Questo significa che mentre sul nostro pianeta, alla superficie, per esempio un oggetto, una persona, ha un peso di 60 kg, sulla Luna la stessa persona, lo stesso oggetto, peserebbe invece 10 kg, quindi circa un sesto di quanto pesa sulla Terra. Queste condizioni ancora possono essere simulate con dei voli parabolici in atmosfera, cioè dei voli di aerei opportunamente modificati e pilotati, che danno però dei periodi di gravità lunare simulata non più lunghi di una trentina di secondi. Quindi questo può essere utile per degli esperimenti o delle dimostrazioni brevi contenute in questo intervallo di non più di 30 secondi. Il razzo New Shepard invece consentirà, dopo le modifiche sviluppate per questo accordo con la NASA, di ottenere periodi di gravità lunare simulata di fino a 2 minuti. Questa simulazione si otterrà dopo lo sgancio della capsula dal lanciatore all'apice della parabola dei voli suborbitali. Si otterrà imprimendo alla capsula una rotazione di 11 rivoluzioni al minuto intorno all'asse principale della capsula, che ha una forma più o meno grossolanamente conica. E in queste condizioni, quindi, la capsula con questa accelerazione potrà riprodurre le condizioni di gravità lunare. Questo breve intervallo, ma più lungo dei voli parabolici, verrà utilizzato per degli esperimenti che richiedono la gravità lunare, quindi ancora una volta per sottoporre delle tecnologie e delle attrezzature alla gravità lunare simulata e sottoporle alla gravità lunare, che è solo una delle condizioni, ma una condizione molto importante, a cui si dovranno sottoporre queste tecnologie che dovranno andare sulla Luna. Le altre sono naturalmente il vuoto dello spazio, dell'ambiente spaziale, l'ambiente di radiazione e molte altre, ma questi voli parabolici si concentrano sulla gravità, sulle condizioni di gravità lunari, e naturalmente offrono anche una serie di queste altre condizioni, quindi per esempio l'ambiente di radiazione dello spazio, perché il razzo New Shepard riesce a superare l'altitudine di 100 km, fra le altre cose, sopra la superficie terrestre, cioè supera il limite oltre il quale convenzionalmente c'è lo spazio. L'accordo prevede che NASA acquisti una serie di voli parabolici di questo tipo, di voli di suborbitali del razzo New Shepard, che però avrà bisogno di alcune modifiche per riprodurre, per simulare la gravità lunare. E l'accordo prevede anche che la NASA contribuisca alle modifiche, all'aggiornamento del New Shepard e della capsula per poter condurre questi test e questi esperimenti. I voli inizieranno non prima, i voli di questo accordo inizieranno non prima della fine del 2022. Questo accordo è parte di un programma della NASA che si chiama Flight Opportunities. È un programma che ha l'obiettivo di facilitare, di rendere possibile la dimostrazione rapida, quindi in tempi relativamente brevi di sviluppo e di realizzazione, per la dimostrazione rapida di tecnologie promettenti, quindi interessanti, per le applicazioni spaziali. Ha un doppio obiettivo questo programma New Opportunities. Innanzitutto dare una possibilità a queste tecnologie promettenti, ma anche contribuire al programma spaziale commerciale, quindi alle aziende spaziali private. Quindi fornendo anche delle risorse alle aziende per migliorare i loro sistemi di lancio e contribuire allo sviluppo di questi sistemi commerciali. Del programma Flight Opportunities fanno parte diversi fornitori. Blue Origin è soltanto l'ultimo in base a questo accordo recente, ma ce ne sono un'altra serie di fornitori, per esempio anche Virgin Galactic, di cui parliamo ogni tanto, che fornirà alla NASA anche dei propri voli suborbitali per la sperimentazione di queste tecnologie, per l'effettuazione di questi esperimenti per conto della NASA. Poi ci sono un'altra serie di sistemi di lancio suborbitale privati, come per esempio dei razzi sonda. Quindi questo è un passo importante per Blue Origin che riesce a ottenere delle commesse pubbliche. Questo lanciatore New Shepard non solo sta procedendo nel suo sviluppo senza incidenti di rilievo, ma riesce anche ad avere dei clienti commerciali, dei clienti appunto per offrire servizi commerciali, dei clienti prestigiosi come la NASA, che ha già fatto volare Blue Origin, ha già acquistato dei voli dello spazio per i propri esperimenti su voli precedenti anche di Blue Origin, che conferma questa collaborazione con la NASA.
Beh, meno male, dai, che ogni tanto anche Blue Origin si fa sentire. Bene, bene, vediamo se ci sono domande in merito. No, sono arrivata un po' di gente in chat, ci stanno ringraziando per la tessera, che è bellissima.
Che salutiamo.
Ricky, esatto. Ricky, merito tuo. Sì, c'è Emanuele Ferri che chiede se non si può andare in orbita terrestre fino a quando non si hanno le stesse condizioni della Luna. Non si può andare in orbita
terrestre? No, perché per fare questi esperimenti che richiedono la gravità lunare non si può andare in orbita dove c'è la microgravità, quella che comunemente si chiama assenza di peso. Noi vogliamo per questi esperimenti che ci sia un'accelerazione di gravità, un'accelerazione residua complessiva. Quindi abbiamo bisogno di crearla, questa accelerazione, con le caratteristiche opportune. E questo si può fare nei voli del New Shepard con la rotazione della capsula sul suo asse, come dicevamo. E sulla Stazione Spaziale Internazionale abbiamo delle ottime opportunità di fare esperimenti anche per periodi molto lunghi, di settimane o di mesi, a microgravità, cioè diciamo quella che comunemente si chiama gravità zero, ma non gravità lunare.
Quindi per fare questo tipo di esperimenti abbiamo diverse, oltre che al tipo di gravità, la qualità, no, della gravità, ci sono anche diverse tempistiche, c'è la drop tower ad esempio con cui può fare esperimenti, però la gravità dura pochi secondi. Poi abbiamo il Vomit Comet, che è l'aereo in cui dura quanti? 8.000?
No, allora, con la torre di caduta tra i 4 e gli 8 secondi, se consideriamo una sola parte del tragitto. Con gli aerei, quindi nei voli parabolici, abbiamo una trentina di secondi, poco meno, sui 25, 20-25 in generale.
Quindi poi adesso avremo...
In entrambi quei casi invece si può invece calibrare sia la discesa dell'aereo che diciamo l'effetto catapulta della drop tower per insomma avvicinarsi alla gravità lunare, mentre in orbita...
Anche la gravità marziana, per esempio, sempre nei voli parabolici si può ottenere.
Però il problema grosso è la quantità di tempo limitato per poter fare qualcosa.
Invece adesso con Blue Origin dicevi 2 minuti circa.
Sì, con questi nuovi voli 2 minuti si potranno ottenere. E cogliamo l'occasione, c'è un'altra domanda simile che ci chiede qual è la differenza tra la gravità lunare e quella marziana. Ce lo chiede Giuliano. La gravità lunare è un sesto di quella terrestre, quella marziana è di circa un terzo. Quindi nell'esempio di prima della persona che pesa 60 kg sulla Terra, su Marte ne pesa 10, sulla Luna ne pesa 10, su Marte ne pesa circa 20.
Bene, bene. Allora, dopo essere stati sulla Luna, andiamo su Marte a vedere un po' la questione di Ingenuity, perché finalmente abbiamo qualche informazione in più sul volo di questo elicottero. 2 giorni fa è stato fatto un briefing, la NASA hanno fatto un briefing per cominciare a dettagliare un po' il processo di come sarà questo volo, e è stata decisa la zona di decollo, quindi che chiamano l'airfield, quindi il campo di volo, zona di decollo e campo di volo. Questa zona di decollo è praticamente davanti al muso di Perseverance, perché il Terrain Relative Navigation, quel famoso strumento che doveva aiutare il rover in autonomia a fotografando il terreno sottostante a trovare il punto migliore per atterrare, quindi con meno rischi possibili, meno rocce possibili, più pianeggiante possibile, ha lavorato talmente bene che la zona di decollo di Ingenuity, che appunto doveva essere ancora più, diciamo, senza rischi, è esattamente lì di fronte, non deve spostarsi più di tanto, è proprio lì. E è una zona, come vediamo qui nella foto, nel disegnino, è una zona, è un quadrato di 10 metri per lato, quindi questo è l'area in cui sarà rilasciato l'elicottero, e l'area di volo invece è lunga circa 90 metri, quindi c'è proprio un centinaio di metri liberi senza nessun impedimento davanti dove Ingenuity potrà volare, cosa che non farà perché non dovrebbe arrivare così, non farà centinaia di metri in volo, ma molti meno, però insomma più spazio c'è meglio è. Questa zona l'avevano cominciata già a cercare subito dopo l'atterraggio di Perseverance, perché come sappiamo il volo di Ingenuity è la prima cosa che vogliono fare per potersi liberare di questo peso e poi andare in giro con il rover finalmente a fare scienza e ad avere il ricavo di quello che è stato speso per questa missione. Ma comunque Ingenuity è comunque una parte importante della missione, perché sarà il primo quadricottero a volare su un altro pianeta. E la zona di atterraggio è come hanno fatto a capire che era proprio lì, che non dovevano spostarsi più di tanto? Beh, hanno guardato innanzitutto le foto che arrivano dai satelliti, però poi poco dopo l'atterraggio di Perseverance e i suoi test per verificare che tutto funzioni, hanno cominciato a fotografare con le varie fotocamere che ha il rover a bordo la zona circostante, e come vediamo in questa foto c'è proprio una spianata, un parcheggio lunghissimo, dove hanno già tracciato le linee per delimitare le aree di volo. E infatti vediamo qui questo quadrato con all'interno di un altro quadrato, che è la famosa area di 10x10 metri dove Ingenuity poi sarà rilasciato. E questo che vediamo è proprio il primo campo volo su un altro pianeta. È bellissima questa foto per questo motivo. A che punto siamo adesso? Dunque, vediamo passo per passo. Perseverance un paio di giorni fa ha rilasciato lo scudo antidetriti che copriva Ingenuity da sotto, l'ha fatto cadere a terra, e adesso si sta spostando, e lo sta già facendo, verso quell'area che abbiamo visto, quindi la zona di decollo. In questa foto qui, rielaborata da Ricky, vedete che c'è lo scudo antidetriti a distanza e le tracce del rover che si sta spostando, quindi pian pianino si sta allontanando e arrivando verso quella famosa zona. E nel briefing dicevano che ci avrebbe messo un paio di giorni per arrivarci. Ora, il briefing è stato fatto 2 giorni fa, quindi in teoria già questa sera o domani probabilmente Perseverance è già arrivato a destinazione. Dopo che arriva lì dovrà rilasciare Ingenuity, e tutto questo processo di rilascio, che sarà lunghino e dopo lo vediamo un attimo nel dettaglio, impiegherà 10 giorni per farlo, perché essendo complicato non lo faranno tutto in fretta, dovranno inviare i comandi su Marte, e questo lo faranno il giorno prima, quindi inviare i comandi a Perseverance. Il giorno dopo Perseverance eseguirà il primo comando, scatterà le foto, arriveranno a terra le foto, i dati, tutto quanto, saranno verificate le foto, e poi il giorno dopo sarà inviato l'altro comando per eseguire il comando successivo nel giorno dopo, quindi ci vorrà una decina di giorni. Quali sono tutti questi comandi per rilasciare? Perché ci vuole così tanto per rilasciare sto benedetto elicottero? C'è un video molto bello qui dei test che hanno fatto a terra in cui si vedono tutte le varie fasi di questo rilascio. Cominciamo con il drop della caduta qui dello scudo antidetriti, che è quella che è appena stata fatta, insomma qualche giorno fa.
Quella che per gli amici nella chat la chiamano la coppa dell'olio di Perseverance.
È vero. Quindi la coppa dell'olio è stata rilasciata. Nella foto prima abbiamo visto che appunto Perseverance si è distanziato e non ci è andato contro con le ruote rovinandole subito. No, non l'ha fatto, è stato bravissimo. Adesso il prossimo passo che dovrà fare è sganciare. Ci sarà il gancio, questo qua rosso in alto che vediamo, che sarà aperto, e quel gancio lì tiene la testa, diciamo, la batteria, è la batteria quella, no? Il corpo centrale, praticamente.
Il corpo centrale, esatto, sì.
Di Ingenuity lo tiene agganciato adesso ancora alla pancia di Perseverance. Quindi quel gancio lo fa staccare e dopo viene abbassato lentamente. E qua ci si rende davvero conto come è posizionato adesso. Vedete che era in orizzontale, quella famosa posizione messo così, e aveva le due zampette appoggiate alla pancia di Perseverance. Queste quindi sono già aperte e viene pian pianino abbassato. Viene abbassato in due momenti. Prima con la zampa in orizzontale rispetto al terreno e poi piano piano in verticale. Questo processo avviene lentamente e vedete che non è controllato, non viene rilasciato boom di botto, è controllato e c'è un freno dinamico che è guidato dal motore del rover. Dopodiché, quando è in verticale, e questo quindi sarà probabilmente già il terzo, quarto giorno, quindi ci vorranno giorni per arrivare a questo punto, quando è in verticale verranno sganciate le ultime due zampette. Quindi adesso Ingenuity è in posizione
sì, dritta. Completamente dispiegato, diciamo.
Esatto. L'ultima parte sarà quella di farlo cadere al suolo. E come si fa? Adesso Ingenuity in questo momento è agganciato, cioè in questa foto, questa fase, è agganciato a Perseverance solo da un bullone e una rondella che vengono, si rompono con il calore, quindi sono sensibili al calore. Perseverance adesso, quando Ingenuity sarà messo così, dovrà caricare, farà l'ultima carica della batteria di Ingenuity. Sarà l'ultima perché poi si staccherà. Caricando la batteria, tutto il sistema di Ingenuity si scalda, si scaldano anche questa rondella e questo bullone e tac, si rompono e fanno cadere l'elicottero per gli ultimi centimetri facendogli toccare il suolo. Tac, quindi è dritto, appeso, non più appeso, sganciato completamente da Perseverance. Ok, questo l'abbiamo visto. Dopodiché Perseverance dovrà allontanarsi, perché ce l'ha ancora sotto, in mezzo alle zampe praticamente, quindi dovrà allontanarsi anche qui cercando di non prendergli contro per rovinare tutto. E nei 7 giorni successivi Perseverance si allontanerà pian pianino, anzi prima che si allontani tanto, si allontanerà di poco solo per poter lasciare il sole a contatto con Ingenuity, quindi le radiazioni solari direttamente sui pannelli solari, pannelli fotovoltaici del anzi questi mi sa che sono sono pannelli fotovoltaici,
sì.
Dell'elicottero. Perché cosa succede? Dunque adesso Ingenuity ha la batteria carica, no? Completamente, perché Perseverance gliel'ha appena caricata. Solo che questa batteria non è spenta e si attiverà solo nel momento del lancio, è accesa e deve rimanere accesa per scaldare tutto il sistema di sensori e di meccanismi dell'elicottero, perché le temperature su Marte, soprattutto la notte, può arrivare a meno 90 gradi centigradi. E il sistema di Ingenuity non è così super avanzato, essendo un dimostratore tecnologico. Le batterie al litio sono off the shelf, quindi sono acquistate, non dico nel supermercato, ma quasi, insomma, non sono create appositamente per una missione su Marte. E tutto il sistema quindi non sopporterebbe delle temperature così basse come quelle della notte marziana. Quindi la batteria è in continuo lavoro e di conseguenza in continua scarica. Il rover dovrà allontanarsi per appunto far prendere il sole a Ingenuity di pochi metri entro le prime 25 ore. Perché se passa un giorno intero, giorno più notte, senza che il Ingenuity abbia energia dal sole, potrebbe non riuscire a superare la notte. Quindi questa è la parte più veloce, se per un giorno insomma consideriamo veloce, però per noi a Terra è veloce, su Marte dobbiamo stare attenti a mille cose, quindi dobbiamo farlo un po' in fretta. Ecco. Dopodiché da lì in poi passeranno questi famosi 7 giorni in cui Ingenuity comincerà a testare che tutto funzioni, quindi i suoi sensori, i vari meccanismi, che le batterie effettivamente si carichino, quindi i pannelli solari funzionano, tutta questa serie di test, e nel frattempo Perseverance si allontanerà ancora di più. Si allontanerà di una 60ina di metri e hanno già deciso dove farlo andare. Lì a 60 metri c'è un rialzo di un metro, quindi c'è il terreno che si alza un pochino rispetto al campo volo di Ingenuity, e da quella posizione lì Perseverance avrà una visuale migliore insomma del volo di Ingenuity rispetto che rimanere sullo stesso piano. Quindi veramente c'è tutto perfetto, sono riusciti perfino a trovare una posizione più rialzata, relativamente vicina, per fotografare tutto il volo di Ingenuity. Come sarà questo volo di Ingenuity? Allora, quando innanzitutto, perché qua abbiamo parlato di 2 giorni per arrivare là, 10 giorni di qua, 7 giorni di là, ipotizzano che sia attorno all'8 aprile. Quindi il rilascio di Ingenuity sarà attorno al 1° di aprile, il primo volo sarà attorno all'8 di aprile. Ricordiamo però che tutto questo è una previsione, ma è tutto in evoluzione, cioè non è mai stata fatta prima una cosa del genere, quindi mano a mano che si fanno le cose si capiscono i tempi, si capisce come agire, tant'è che il primo volo di Ingenuity sarà considerato quello come missione di successo. Cioè se Ingenuity farà tutto quello che deve fare, e adesso lo vediamo nel suo primo volo, la missione Ingenuity sarà considerata di successo. Poi abbiamo un mese di tempo per fare eventualmente altri 4 voli. Però già il fatto che si stacchi da terra e faccia quello che deve fare il primo volo e soprattutto ritorni senza ammazzarsi, quindi dritto e ben appoggiato al suolo, già quello lo fa considerare di successo. Il primo volo, dunque, cosa succede? Si attiva, si alza di 3 metri dal suolo, si gira lentamente, rimane in sospensione per 3 secondi circa e poi torna a terra. Quindi niente di speciale, niente di spettacolare, però è su un altro pianeta e durante questo volo succederanno un sacco di cose dentro a quell'aggeggino lì. Perché? Perché si gira, per esempio, su se stesso? Perché vogliono scattare delle fotografie al terreno sottostante, si parla di 30 fotografie al secondo, per analizzare il terreno, o meglio, per analizzare il volo di Ingenuity e avere dei punti di riferimento sul terreno visuali. Quindi lui si alza, ok, scatta delle foto a terra, però quando si gira con la velocità che gli è stata data da terra, vogliono vedere che tipo di foto scatta, con quale frequenza lo sanno, però come viene immortalato il terreno a terra, e quindi fare anche esercizio per capire, ok, sì, sta facendo quello che deve fare, lo fa alla velocità che gli è stata detta e tutto. Oltre a queste foto, ci saranno anche dei sensori attivi e che rileveranno dati 500 volte al secondo. Questi sensori serviranno per mantenere Ingenuity in traiettoria e soprattutto in assetto nel caso ci fosse un po' di vento, delle folate di vento. La stazione meteo di Perseverance in questo caso è particolarmente importante perché Ingenuity è piccolino, pesa poco Basta un cambio di meteo su Marte che la missione deve aspettare, insomma, non possono farlo volare se c'è vento. La cosa positiva è che non ci sono questi grossi sbalzi su Marte per quanto riguarda il meteo, cioè non c'è pioggia, non ci sono nuvole, il vento, a meno che non ci sia una tempesta in corso, e non è il caso, non ce n'è. Ci sono i Dust Devil, e infatti Perseverance ne ha immortalato uno, però si vedono qualche giorno prima, essendo che i dati arrivano e i comandi vengono inviati il giorno precedente. Se si vede com'è il meteo il giorno prima del volo, si può tranquillamente dare il go per il volo il giorno successivo. Però ovvio che se c'è un po' di vento comunque deve mantenersi in assetto, quindi questi sensori hanno questo scopo. Se cade, cosa succede? Se cade male e si ribalta, e niente, è finita qui la missione di Ingenuity, e a posto così, e ci hanno provato. Perché questo? Perché se vedete le pale, magari lo vedete meglio poi quando si appoggia a terra, le pale coprono una distanza maggiore rispetto alla distanza coperta dalle zampette. Quindi se cade male, le pale sono le prime che si rovinano, e non sono così resistenti perché sono in fibra di carbonio.
Chi ha un drone, un elicottero radiocomandato la sa bene questa cosa.
Bravo! Hanno fibra di carbonio, il guscio esterno, però dentro è schiuma. Quindi se cadono male si rovinano, e a posto così. Quindi anche bene andassimo a recuperarlo, rialzarlo in qualche modo, cosa che non si può perché non c'è nessun meccanismo che fa in modo di farlo. Se non forse col braccio robotico. Vabbè, comunque non lo facciamo, perché tanto le pale comunque sarebbero rovinate e il prossimo volo sarebbe farlocco, quindi non avrebbe senso. Ups, premo cose a caso. Ecco, quindi questo, ecco, fine della presentazione.
Questa, no, la domanda l'avevo messa io, scusa, vero?
Chiedevano,
qual è la densità d'aria su Marte? C'è bisogno di una bella densità per farlo salire. E invece è proprio lì la sfida tecnologica, perché esatto, la densità dell'aria su Marte è meno dell'1% di quella terrestre. Quindi abbiamo questo drone che è relativamente piccolo, con delle pale molto molto lunghe, e con il rotore che gira molto molto forte, e tutta questa serie di fattori fa sì che questi voli possano essere solo non lunghissimi, perché comunque la batteria, che deve essere leggera, dimensionata per un drone così piccolo, però deve far girare le palle molto velocemente, quindi chiaramente tende a scaricarsi molto in fretta. Quindi la sfida tecnologica è anche questa: riuscire a far volare un piccolo drone su un'atmosfera di che per fortuna, essendo così bassa, magari il vento incide, ma non più di tanto. Quindi ok, se c'è vento sostenuto è chiaro che Ingenuity è molto leggero, quindi bisogna tenere in considerazione. Però ci sono sempre è sempre la caccia di un compromesso. Qualcuno in chat anche chiedeva se le batterie a bordo di Ingenuity erano delle lipo. Io ho sempre letto ovunque a ioni di litio, non ho mai visto che fosse specificato che fossero ai polimeri, però questo non lo so e ci dovrei guardare sinceramente.
Anche io ho sempre sentito ioni di litio. Sì, ioni di litio. Batteria al litio.
Ho anche un nome alternativo per l'area di decollo di Ingenuity, che nonno Apollo chiamerà Aeroporto Enrico Forlanini.
Perché?
Enrico Forlanini è stato un pioniere degli elicotteri, ha fatto una dimostrazione di un volo di un elicottero nel 1877 dai giardini di Porta Venezia a Milano, ha raggiunto un'altezza di 13 metri, quindi nonno Apollo ribattezza questa zona di Marte Aeroporto Enrico Forlanini.
Pensa che, a proposito di pionieri del volo, Ingenuity ha appiccicato con un nastro isolante sotto a un pannello solare un pezzetto di tessuto dell'aereo del primo volo dei fratelli Wright. Quindi è una serie di primati, un onore ai primati.
Chiedono un'incognita anche la portanza dell'elica con atmosfera più rarefatta. Hanno fatto dei test specifici simulando l'atmosfera? Sì, hanno fatto dei test con, dentro una camera a vuoto, ovviamente non a vuoto perché su Marte comunque qualcosina c'è. Hanno diciamo messo una specie di cavo su Ingenuity, oppure l'hanno fatto più leggero per comunque compensare il fatto che su Marte la gravità è un terzo di quella terrestre, e sì, hanno fatto una prova di questo tipo. Chiaro che è una prova in laboratorio, è tutt'altra storia sul territorio reale, sul vero scenario.
Valerio chiede: e come mai, dati i costi, i tempi della missione, non hanno pensato a mettere dei piedini sulle eliche, così se cade, si ribalta, possono provare a farlo risalire? Perché è un dimostratore tecnologico. Noi quello che vogliamo fare è andare su Marte, provare questo primo volo, non cercare di trovare il modo per recuperarlo, magari vedere se quello verrà nelle prossime missioni. Come la questione della pulizia dei pannelli solari, dei lander. I lander hanno un costo enorme, cioè molto di più rispetto magari alla missione di Ingenuity, o comunque il ritorno scientifico è molto più grande, quindi eventualmente penserei come mai non hanno messo modo per i costi, il tipo di missione, gli strumenti in più che si andrebbero ad aggiungere ad una per fare in modo di recuperare le cose, oppure di pulire i pannelli solari, oppure di, vanno a incidere talmente tanto che non vale la pena. No, il valore rispetto al ritorno non vale la pena. Quindi è un dimostratore tecnologico, si prova, si tenta il primo volo così, ma non si vuole andare a recuperare, perché allora piuttosto dei piedini messi sulle pale avrei pensato a una batteria più efficiente. Cioè ce ne sono di cose da pensare, ma questo viene dopo. Questo qui è tutto un proviamo, vediamo se funziona.
Tra l'altro, come abbiamo già detto in altre puntate, Ingenuity è stato aggiunto tipo all'ultimo momento,
sì,
e quindi... Cioè, già ragazzi, bella grazia che c'è, che si fa una prova e tutto, anche se si ribalta, qualsiasi comunque informazione ne riusciamo a carpire, abbiamo dei dati in più per poter pensare magari di fare qualcosa di più strutturato in futuro, e assolutamente.
Mi no, hanno detto Ingenuity, il suo volo è in partenza al gate numero 5, quindi cerchi di sbrigarsi.
E poi, come ha detto anche prima Vero, cioè è tra l'altro fatto con tantissimo materiale off the shelf, quindi proprio roba trovata usando delle componenti commerciali, quindi assolutamente nulla di studiato specificatamente per Marte, però hanno deciso di mandarlo lo stesso, quindi guardate più il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto, diciamo, in questa operazione. E ripetiamo, è assolutamente una missione scorporata da Perseverance, è una prova in più che hanno voluto fare, ce l'hanno messa e speriamo che ce la fa. Se si ribalta,
esatto.
Pazienza.
Amen. C'è anche Christian che fa una domanda, chiede se ruotando le pale non solleveranno regolite, correrà il rischio di intasare gli strumenti o oscurare le telecamere. Queste sono tutte cose che andiamo a scoprire con questo volo. Loro hanno pensato ad un progetto generale, tant'è che anche il path, la traiettoria generale che deve fare, loro l'avevano pensata molto più in grande, del tipo, in generale, ok, noi vorremmo che un elicottero su un altro pianeta si alzasse, andasse a fotografare una zona più avanti, passasse oltre, tornasse indietro, poi verifichiamo le foto, vediamo se può andare ad atterrare in quella zona, se è sicura oppure no. Prossimo giro si alza, si appoggia e va ad atterrare in quella zona. Prossimo giro ancora si alza e continua così. Questo è proprio un progetto molto più in grande. Non sappiamo cosa succederà neanche se il bullone non si stacca dal rover. Quindi è tutto a seconda di quello che succede. Piano piano è giusto avere un piano generale, perché se tutto va bene, cavoli, vai, andiamo. Infatti, se riusciamo a fare i 5 voli, dicono che il quinto farà cose pazze, sì, magari tanto sarà l'ultimo e poi sarà lasciato lì, quindi potranno fargli fare cose. Però andiamo passo per passo e vediamo. Sarà interessante vedere tutte queste cose, magari sì, magari oscuri gli strumenti e magari per il prossimo elicottero metteranno uno scopettino che pulisce le telecamere. Non so,
E l'ultimo volo, visto che si svolgerà su Marte, lo chiameranno il volo del Barone Rosso.
Va bene, va bene. Restiamo su Marte con anche un paragone sulla Luna. Vediamo cosa ci racconta Ricky, perché io questo articolo non l'ho letto.
Sì, in realtà sono due articoli scritti entrambi da Simone Montrasio, quindi grazie Simone per il tuo contributo su Astronauti News. Ricordiamo il nostro portale di notizie astronautinews.it, dove tra l'altro noi ci ispiriamo anche quando facciamo tante notizie sul podcast, le peschiamo da lì. E sono due notizie, una apparsa a inizio mese, una qualche giorno fa, molto simili per quanto riguarda l'argomento, e parliamo appunto di caverne su altri corpi celesti, quindi in particolare parleremo di caverne sulla Luna e caverne o se vogliamo crepacci o cose di questo tipo su Marte o canyon da poter andare a esplorare. Allora, per quanto riguarda la Luna, sono interessanti quelli che si chiamano skylight, o in italiano lucernari, che non sono altro che tunnel che si sono formati quando sulla Luna c'era ancora attività vulcanica, c'era lava liquida, e sotto quelli che noi chiamiamo adesso mari, quindi questi mari basaltici che una volta erano ricoperti di lava, che poi pian piano si è solidificata e ha lasciato questa bella superficie liscia che, guardando la Luna, sembra colorata in maniera più scura. La lava, raffreddandosi, ha creato in realtà sotto la superficie lunare delle grosse caverne, esattamente come è successo sulla Terra. Però la Luna, avendo una gravità ridotta, ha fatto sì che queste caverne probabilmente abbiano delle dimensioni molto molto importanti e nel contempo abbiano delle pareti anche molto molto sottili se paragonate alle dimensioni su cui sono state si sono consolidate. Ci sono delle foto di questi skylight che in certe zone, che ad esempio il Lunar Reconnaissance Orbiter ha fotografato, quindi sono assolutamente delle formazioni geologiche come quelle che state vedendo in diretta, se ci state guardando, presenti, e sono molto molto interessanti perché potrebbero essere dei candidati ideali per poter fare un insediamento umano all'interno di questi skylight, in quanto soprattutto la loro temperatura all'interno è più costante rispetto a quello che succede sulla superficie lunare, dove abbiamo appunto dei grossi sbalzi termici tra il giorno e la notte, mentre dentro questi skylight, queste caverne, la temperatura rimane più o meno costante, quindi perché l'insolazione nelle zone dove c'è ombra è più o meno sempre la stessa, e l'acqua ghiacciata potrebbe rimanere essere rimasta intrappolata lì a lungo, e quindi potrebbe essere una fonte assolutamente fondamentale per poter fare un insediamento e poter acquisire acqua in situ. Quindi è interessante andarle ad esplorare e capire se c'è la possibilità di poter mandare una sonda abitata per poter iniziare a fare una qualche sorta di insediamento. E quindi in questo caso l'ESA ha aperto un bando nel 2019 chiedendo a chi volesse presentare domanda a questo bando di proporre una possibile missione di questo tipo. Quindi stiamo parlando di progetti che non sono assolutamente pronti domani, sono studi concettuali, e come spesso si fa in questi casi ESA ha dato delle milestone che questi progetti avrebbero dovuto soddisfare. Quindi la prima era la rilevazione con precisione di questi skylight, quindi questi buchi che si formano a causa del crollo di una parte della volta di queste grotte formate dalla lava, quindi l'individuazione di questi buchi, riuscire ad atterrare vicino a uno di questi buchi e riuscire ad arrivare sul bordo cercando di capire anche se il bordo è solido, può essere insomma calpestato senza crollare ulteriormente, e poi c'è la fase successiva, riuscire a far calare una sonda secondaria insieme, quindi abbiamo una sonda madre che atterra equipaggiata con una sonda così speleologa che entra in questo buco e sia capace di scendere almeno 50 metri sotto il livello della superficie e non solo calarsi e diciamo rimanere ferma sul fondo dello skylight, ma anche muoversi di 200 metri. Tutto questo mantenendo le comunicazioni comunque con la sonda madre che rimane in superficie, quindi poter passare tutte le informazioni a terra. Diciamo, questi sono i punti che più o meno dovevano soddisfare questi primi progetti presentati. Ne hanno presentati 34. Probabilmente ESA pensa di poter utilizzare un Ariane 6 per fare queste missioni e usare quello che si chiama European Large Logistic Lander, che è quello che vedete così in questo rendering che ci sta facendo vedere Vero, come così possibile profilo di missione tipo. Però anche questa cosa qui è molto, prendetela molto molto con le molle, perché si parla di cosa talmente avanti nel tempo che magari nel frattempo sono stati costruiti dei mezzi più efficienti per scendere sulla Luna, quindi tutto da rivedere. Però lo studio c'è, quindi dicevo 34 primi candidati che sono stati stornati a 22, che sono stati stornati a 5 finalisti, ma poi il 24 febbraio del 2021 sono stati selezionati fondamentalmente due progetti che sono stati avanzati a quella che si chiama Concurrent Design Facility Phase, cioè una fase in cui due progetti che non devono essere per forza concorrenti l'uno tra l'altro, ma piuttosto complementari, quindi i due team si ritrovano insieme anche a tutta una serie di altri esperti, magari si occupano più della questione del lancio, questione della logistica, e mentre loro si occupano effettivamente della missione in sé, per poter fare semplicemente un meeting, una serie di incontri per poter studiare un potenziale design di questa missione. Allora, uno di questi due candidati è l'Università di Würzburg in Germania, che ha proposto quello che state vedendo adesso in sovraimpressione, che si chiama Daedalus, che sarebbe il Dacian and Exploration in Deep Autonomy of Lava Underground Structure, e qui gli acronimi si sprecano. Che cos'è Daedalus? In soldoni è una sfera che le dimensioni sono ancora da definire, ma non sarà una sfera enorme, si parla di una dimensione di un pallone, quindi potete capire che insomma di una trentina o quarantina di centimetri, una cosa del genere, che verrà calata dalla sonda madre, che in questo caso non viene presa in considerazione, stiamo proprio parlando solamente di questo elemento esploratore. E questa sfera è dotata lungo tutta la sua superficie di bacchette che escono ed entrano, e tramite allungando in maniera opportuna e riportando dentro queste bacchette, la sonda rotola sul fondo della caverna. E può comunicare con la sonda madre attraverso un sistema di telecomunicazioni wireless che proprio grazie al cavo che l'ha aiutata a scendere riesce a comunicare con la sonda che rimane in superficie, quindi questo cavo funziona anche come un'antenna diretta verso la sonda madre. E quindi poi la sonda sarà dotata di vari sistemi di mappatura 3D del fondo della caverna e chiaro fotocamera, tutto quello che insomma siamo abituati a vedere. Però più che altro si pensava al Comsat e come poterla fare rotolare, quindi l'idea è abbastanza semplice, nel senso che la pallina non è che rotola come fa BB-8 di Star Wars, cioè su se stessa, che magari lì trova la prima asperità e non riesce a rotolare o a scavalcare l'asperità, ma appunto con queste bacchette che sono abbastanza semplici, basta solo allungare quella opportuna e nel frattempo chiuderne un'altra e questa pian piano in qualche maniera rotola. La seconda proposta invece, guarda caso, invece un po' più incentrata sulla parte che magari rimane in superficie, ed è quella che è stata proposta dall'Università di Oviedo, che si trova in Spagna, che di fatto è una gru. Si chiama Robotic Crane for Wireless Power and Data Transmission Between Surface and Cave, quindi una gru che serve per le comunicazioni e per la trasmissione dei dati tra la sonda dentro alla caverna e la superficie. E anche qui è molto semplice, cioè il design è abbastanza intuitivo e semplice, è un rover che in qualche maniera arriva sulla Luna in maniera chiusa, cioè con tutte le sue appendici ritratte, poi esattamente come fa una gru, un camion gru che vedete giornalmente se vi capita vedere dei lavori, estende degli stabilizzatori per stare più ancorato al terreno, ha un grosso braccio, è una gru, che anche lì il design è ancora da capire, non si capisce se sarà un braccio telescopico, non si capisce se sarà un braccio a pantone, quindi con un'apertura tipo a soffietto per intenderci, o magari una serie di elementi ripiegabili che si estendono, ma quello che, anche come il suo nome ci suggerisce, più che altro si cerca di capire un po' di progettare la questione di come portare energia e trasmissione dati con l'eventuale sonda che verrà calata all'interno della grotta. E l'idea carina è di usare sulla testa della gru che viene calata una specie di ricarica wireless che usiamo per i cellulari, quindi magari magnetica, quindi abbiamo riprendendo la sfera Daedalus, immaginiamoci che sia agganciata tramite questo piatto wireless che però ha anche la ricarica, viene calato, il braccio si stacca, la nostra sferetta girondola e magari il braccio è ancora in grado di poter portare carica wireless e far funzionare più a lungo la nostra sferetta all'interno della grotta, perché comunque dentro la grotta l'insolazione magari in tutti i punti non arriva, soprattutto se andiamo a esplorare qualcosa vicino alle pareti, quindi rendere la vita utile di questi oggetti più lunga, anche se tutti questi progetti sono comunque hanno come l'obiettivo di sopravvivere a un giorno lunare, quindi non più di 28 giorni, insomma non si pretende che questi oggetti sopravvivano alla notte lunare, si tratta solo di poter portare delle idee di questo tipo. Ma anche NASA, abbiamo scoperto in un altro articolo appunto, come dicevo, sempre di Simone, sta pensando a una cosa molto molto simile, però magari da applicare su Marte, non in primis per sfruttare eventuali canyon o anche lì skylight presenti su Marte per poter pensare ad insediamenti umani, ma piuttosto perché questi oggetti sono geologicamente molto interessanti per capire l'evoluzione del pianeta, quindi ancora questa storia di vedere la stratificazione all'interno di uno di questi oggetti diventa molto molto importante per capire come si è evoluto Marte durante la sua formazione, insomma è un pallino, anche lo stesso InSight, la sua povera talpa doveva penetrare all'interno della superficie, insomma per riuscire a misurare precisamente le variazioni di temperatura proprio per poter caratterizzare il meglio possibile la superficie di Marte. E cosa ci sarebbe di meglio di poter andare a visitare una di queste grotte marziane? Ok, magari nel frattempo ci arriviamo prima con l'uomo, non lo so, però anche questo è un progetto molto molto avanti nel tempo, tant'è che questo bando di concorso si chiama NASA Innovative Advanced Concept, cioè dove vengono presentati dei progetti che hanno proprio lo scopo di presentare delle tecnologie assolutamente fuori dagli schemi, ma che però possono avere un qualche riscontro interessante ed essere realizzate veramente. Anche qui siamo solo su carta o quasi, perché solo alcuni elementi, mentre nei due progetti di ESA prima siamo proprio completamente su carta, non è stato fatto niente, qui siamo un pelino più avanti perché alcuni elementi presi singolarmente sono stati presentati. Adesso veniamo a spiegare quali. Il rover in questione si chiama Reachbot, che non è un rover ma è un affare molto strano che probabilmente si avvicina più a un ragno
esatto.
No, anche lui avrà bisogno di un rover madre sulla superficie che in qualche maniera lo cali all'interno di un buco, ma lui, anziché come le nostre amiche sferette Daedalus, non avrà la possibilità addirittura di muoversi ed arrampicarsi usando 4/6 zampe estendibili e orientabili, quindi è una cosa assolutamente molto molto complicata, e quelli dell'Autonomous System Laboratory dell'Università di Stanford in California hanno pensato di usare una tecnologia molto simile a quella della Rola Tube. Andate a cercare su YouTube i video di questa azienda inglese, che praticamente riesce a costruire dei tubi in materiale composito che sono avvolti tipo rotolo di carta igienica, però nel momento in cui voi svolgete questi rotoli semirigidi hanno una memoria di forma e nello srotolarsi si chiudono a tubo e si riescono a dispiegare. Hanno per adesso un sacco di applicazioni tipo in campo militare per estendere velocemente i mast delle antenne da campo, perché riescono a stare chiusi in una piccola valigetta e basta srotolarti e ti trovi un palo di 5-6 metri. Per quanto se state vedendo il video si vede bene, c'è questo rotolo che basta srotolarlo, questo si chiude e praticamente si estende. Ma se voi questo rotolo, spiegarlo a voce è difficilissimo, riuscite a riarrotolarlo, il tubo riperde la forma e si ritorna a riarrotolare. Quindi, avendo un motorino che estende e chiude questo rotolo, di fatto voi avete una zampa telescopica, che però in realtà non è telescopica, è arrotolabile, che si allunga e si accorcia della misura che vi interessa. Per questo oggetto, per questo rover, per questo esploratore, non stiamo parlando di zampe di 5 metri che sarebbero un pochino complicate da gestire, ma magari un metro di zampa, e quindi non so, un'apertura di zampe complessiva di 2-3 metri per poter provare a muoversi e arrampicarsi. Arrampicarsi, come cavolo fa ad arrampicarsi con questi pali? Infatti il palo non è l'unica, il palo barra zampa non è l'unica peculiarità che deve avere questo ragno, ma deve avere anche delle manine prensili. Queste manine prensili sono quelle della Biometrics and Dextrose Manipulation Lab, che sono delle manine che si ispirano molto al mondo animale o quello degli insetti. Praticamente sono delle mani a molla con delle microspine, ma ci sono anche lì dei video in cui hanno già provato dei robot che tramite queste spine sono come piccolissimi aghi, e praticamente si riescono a salire anche su pareti verticali. È chiaro che accoppiare il braccio a tubo con questa tecnologia è una bella sfida tecnologica, però l'idea di base è questa, quindi sfruttare la mano prensile, il tubo estendibile, per poter avere una sonda che è estremamente compatta, diciamo, nel momento in cui al lancio è trasportata, arriva in loco, e poi dopo riesce a muoversi facendo anche delle belle acrobazie. Non è neanche escluso che nel momento stesso in cui viene calata possa sfruttare il cavo che usa per scendere, per poter iniziare già da lì a fare qualche manovra e fare qualche fotografia. E poi l'articolo di Simone dice sì, però qua ci possiamo montare gli spettrometri come c'ha Perseverance, ma queste sono tutte cose successive. Però la tecnologia che si vuole testare è questa che vi ho descritto. Ripeto, lo ribadisco per la terza volta, stiamo parlando di progetti molto molto avanzati sulla carta, però curiosi, ogni tanto mi piace parlare di qualcosa un po' fuori dal seminato, ma neanche troppo.
Beh, bellissimo, è bellissimo. Cioè, pensavo quando parlavo con un mio amico, no, che fa l'architetto, che dicevo bello cavolo costruisci case diverse dal solito, ma che diverse dal solito, sono sempre quelle, sei pieno di limitazioni perché il comune ti dice di fare, devi far così, devi stare dentro una determinata, e invece io avrei studiato, cioè avrei dei concetti in mente fuori dal comune, e qua è quel, cioè secondo me i progettisti si sono veramente sbizzarriti e me li immagino che dicono oh, spero che non scelgano il mio progetto perché non so come farlo, è bellissimo. No, è veramente fantastico, geniale.
No, io più che altro quel tubo avvolgibile lo vorrei anch'io per andare, quello, esatto, questo che c'hai in mano, il tipo quello più lungo per andare in giro veramente a fare CQCQ, è sempre il problema di quelli che vanno importati, le cavolo come mi porto dietro i pali, allora c'hai le canne da pesca che esatto. Ben conosci anche tu, vero?
Che io
altri aggeggi, questo qua sta ancora più compatto, è leggerissimo e diventa cacchio, 6 metri di palo in una, che all'inizio era una scatoletta, bello.
Ma dici che costano tanto andare a cercarli? Sì, perché
non lo so, non ci ho guardato e non voglio fare pubblicità alla
giusto
alla Rollo Tube, come cavolo si chiama qua.
Oh. Va bene, un ingegno mirabile, dice Manuele. Sì, sì, veramente. Christian Losa dice che Daedalus gli ricorda una bomba di profondità, quelle che si vedevano in Caccia Ottobre Rosso.
Anche, sì.
A me ricordava, non mi ricordo cos'era il la serie TV, quelle che andavano a mappare l'interno delle grotte lanciandole e poi tornava indietro, che era tutta rossa, che sparava laser rossi. Va bene, non fa niente.
C'era una cosa del genere in Prometheus, il film.
Forse sì, Prometheus.
Che avevano questi droni che per fare la mappatura 3D. Quelli erano comodi, quello. Volavano e facevano tutto loro. E poi comunque si perdono lo stesso nonostante avendo fatto la mappatura 3D, che vabbè, basta.
Vabbè. E vanno a toccare cose che non devono toccare. Comunque. Dopo una buona oretta dai, di chiacchierata, vi ringraziamo per essere rimasti con noi, sia che ci state guardando su YouTube, sia che ci state ascoltando in podcast, ma soprattutto ringraziamo i nostri articolisti. Aspetta che tolgo qui il mio schermo. Chi è che ci ha scritto gli articoli? Beh, Ricky, tu li hai citato, Simone Montrasio.
Sì, tutti e due di Simone Montrasio.
Ok, invece il tuo Paolo chi l'ha scritto?
I Marco Vizzoli, se non ricordo male.
Ormai stiamo moltiplicando gli articolisti.
Anzi, invece tu era farina del tuo sacco.
Il mio era la scritta del GPL.
Il suo era di Veronica Raimondini.
Veronica Raimondini, comunicazione personale, come si scrive nelle citazioni accademiche.
Se avete voglia di unirvi al nostro gruppo di articolisti, fatevi sentire su Forum Astronautico. C'è sempre posto. Come articolisti c'è sempre posto. C'è qualcuno da ringraziare per qualche... No, per qualche donazione, sì.
Marco mi sembra che avesse detto che aveva scritto qualcuno.
Sì, ci sono delle donazioni recenti.
Allora, questa settimana ci hanno fatto le donazioni Gianpietro F, Lorenzo M e Davide C. Ragazzi, grazie, e vi arriverà la tessera a casa, il piccolo gadget che vi spediamo per ringraziarvi del sostegno economico che ci date.
E vi mandiamo anche Ingenuity per toglierlo di mezzo al povero Perseverance.
No, ma quello fra un mese poi è a posto, cioè 31 giorni, poi lo lasciamo là e va bene così. Mamma mia le polemiche che mi aspetto quando lasceremo la Ingenuity su Marte, che già adesso con la coppa dell'olio...
Andiamo a lasciare i rifiuti su Marte?
Oh ragazzi, se vogliamo andare avanti con la scienza, in qualche modo dobbiamo fare. Ma nonno Apollo ha una sua storia da raccontare anche questa sera, vero? Non è vero, nonno Apollo?
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Alla cometa scoperta nel luglio del 1862 venne dato, come di consueto, il nome degli scopritori. Venne chiamata cometa Swift-Tuttle dai nomi dei due astronomi che l'avevano osservata per primi, Lewis Swift e Horace Tuttle. Ma oltre che per essere diventata una bella cometa visibile anche a occhio nudo, la Swift-Tuttle è ricordata anche per uno studio fondamentale che ne fece un giovane astronomo italiano, Giovanni Virginio Schiaparelli, che dopo la scoperta del 1862 pubblicò le sue conclusioni nel 1866. Schiaparelli studiò non soltanto l'orbita di questa cometa, ma anche le orbite, le traiettorie delle Perseidi, o comunemente note come le lacrime di San Lorenzo, cioè le meteore che vediamo ogni anno nella notte d'estate intorno all'11 agosto. E Schiaparelli confrontò l'orbita della cometa Swift-Tuttle con le traiettorie delle meteore, delle Perseidi, cioè queste meteore visibili in quella notte e l'anno, e vide che coincidevano. Associò questi due fenomeni e concluse che la cometa Swift-Tuttle è all'origine del fenomeno delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo. E più in generale le comete sono all'origine delle piogge di meteori, cioè quei periodi dell'anno in cui si vede un maggior numero di questi fenomeni luminosi. Cosa accade? Che una cometa lungo la sua orbita, percorrendo la sua orbita, lascia lungo l'orbita una grande quantità di detriti, soprattutto polvere, piccoli oggetti rocciosi e frammenti di vario tipo. Se la Terra in seguito nella sua orbita riattraversa la stessa zona in cui tempo prima è passata una cometa, questi frammenti, per effetto della gravità terrestre, cadono verso la Terra, attraversano l'atmosfera, dando origine al fenomeno luminoso delle meteore. Schiaparelli fu il primo quindi a dimostrare l'origine celeste delle stelle cadenti, delle meteore, di quei fenomeni luminosi, che fino a quel periodo, quindi fino alla metà dell'Ottocento, non era chiara, c'erano varie ipotesi. La cometa Swift-Tuttle è una cometa con un'orbita a lungo periodo. All'epoca della scoperta e degli studi di Schiaparelli non era conosciuto con grande precisione il periodo, venne stabilito soprattutto nella seconda metà del XX secolo che questo periodo era di 133 anni. All'epoca dello studio di Schiaparelli non esistevano i veicoli spaziali, non esistevano nemmeno gli aerei o gli altri veicoli per volare in atmosfera, ma il destino della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862, si sarebbe legato a quello di un veicolo spaziale costruito e lanciato più di un secolo dopo. Dicevamo che nella seconda metà del XX secolo venne stabilito con precisione il periodo orbitale di questa cometa, cioè di 133 anni. Ed effettivamente questa cometa, la Swift-Tuttle, venne scoperta nel suo passaggio successivo, quello del 1992. Venne osservata in cielo per la prima volta in quel periodo da un astronomo giapponese, Tsuruhiko Kiyuchi, che la vide appunto nel 1992. Pochi anni prima, nel 1989, in particolare il 12 luglio del 1989, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, aveva lanciato un grande satellite conosciuto con il nome di Olympus 1. Era un dimostratore tecnologico con lo scopo di collaudare e sperimentare delle nuove tecnologie di trasmissione. Era un satellite di telecomunicazione, un dimostratore tecnologico di telecomunicazione. Era innanzitutto un oggetto gigantesco con la forma di un parallelepipedo con dimensioni di 2,7 x 2,9 x 5,5 metri, quindi era grande più o meno quanto un grosso furgone o un piccolo camion, e aveva due giganteschi pannelli fotovoltaici estesi per 27 metri e mezzo ciascuno. Aveva una massa complessiva di 3 tonnellate e mezzo. Olympus 1 era stato costruito dalle aziende spaziali che ora si chiamano Astrium e Thales Alenia Space. Era un progetto naturalmente internazionale, essendo dell'ESA, con una forte partecipazione italiana. In effetti Olympus 1 aveva un innovativo sistema di trasmissione in banda KU, trasmissione televisiva, con un canale dedicato interamente alla TV italiana e un altro canale per trasmissioni, per programmazioni di trasmissioni televisive nell'area dell'Europa. venne lanciato Olympus 1 il 12 di luglio del 1989 e cominciò ben presto a dimostrare di essere un satellite piuttosto sfortunato, perché nel gennaio del 1981 uno dei due pannelli fotovoltaici perse la capacità di produrre energia e quindi l'energia disponibile per il funzionamento del satellite venne dimezzata. In seguito, quindi pochi mesi dopo, il 29 di maggio del 1991, venne riscontrato un problema nel sistema di controllo dell'assetto del satellite. Dal centro di controllo del Fucino in Italia, il centro di controllo di questa missione del Fucino in Italia, vennero inviati una serie di comandi che però si rivelarono errati e quindi invece di correggere questo problema di orientamento, di assetto del satellite, venne peggiorato. Il satellite cominciò a rotolare su se stesso in maniera incontrollata e a perdere anche la sua posizione nell'orbita geostazionaria in cui era stato inserito. Dopo alcuni mesi di tentativi, dal centro di controllo dell'ESA di Darmstadt in Germania si riuscì a riottenere il controllo di questo satellite di Olympus 1, ma nel corso di questi tentativi era stata consumata una grande quantità di propellente. Riuscì comunque a stabilire che probabilmente era possibile concludere la missione prevista per questo satellite, che aveva un periodo di 5 anni. Ma quindi arriviamo al destino, poco tempo dopo, che incrociò la cometa Swift-Tuttle con questo satellite, questo prodigio tecnologico dell'ESA, perché nell'estate del 1993, in particolare nella notte di San Lorenzo del 1993, ci fu un periodo di attività delle Perseidi, cioè le meteore dello sciame, delle lacrime di San Lorenzo, più intensa del solito, più intensa perché l'anno prima era tornata la cometa Swift-Tuttle, aveva compiuto il primo passaggio dopo la scoperta del 1862. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto il satellite Olympus 1 cominciò di nuovo a perdere l'assetto, probabilmente come conseguenza dell'impatto con uno dei frammenti, con uno di questi oggetti che provenivano dalla cometa, che aveva in qualche modo compromesso la capacità del satellite di mantenere il suo orientamento, per esempio danneggiando un giroscopio o altri sensori o sistemi per il controllo dell'assetto. Di nuovo il satellite cominciò a rotolare su se stesso in maniera incontrollata, il sistema di controllo riattivò i razzi di controllo dell'assetto per cercare di riottenere il controllo del satellite, ma ahimè il propellente già scarso venne consumato ancora di più, senza peraltro riottenere il controllo completo del satellite, che continuò a rotolare su se stesso. A questo punto i controllori della missione, gli ingegneri, i responsabili di questa missione furono costretti a prendere atto che non era più possibile riottenere il controllo su 3 assi di questo satellite essenziale per svolgere la sua capacità di trasmissione, e si decise di decommissionarlo, non prima però di utilizzare l'ultimo propellente rimasto per spostare questo satellite e mandarlo, ottenendo un effetto propulsivo, mandarlo lontano dalla sua posizione operativa verso un'orbita cimitero leggermente più bassa, sempre nella zona delle orbite geostazionarie. Quindi questo satellite pochi giorni dopo, poche settimane dopo concluse queste operazioni, venne decommissionato e concluse la sua sfortunata attività. Se volete, ancora oggi potete osservare otticamente e visivamente questo satellite, che ha una luminosità relativamente alta e ha la portata di osservazione di un piccolo telescopio o anche semplicemente un binocolo. E osservandolo, vedendolo passare in cielo, potete notare anche che cambia la luminosità di questo oggetto mentre si sposta nel campo di osservazione. Questo conferma ancora una volta che sta continuando a ruotare dopo la collisione con quel frammento della cometa Swift-Tuttle. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ma il principal investigator di Olympus 1 chi era? Il ragionier Ugo Fantozzi, perché...
Probabilmente non vorrei che fosse un discendente di Schiaparelli, che come nomi di veicoli spaziali non è che porta fortuna. Però insomma è stato un grande astronomo, uno dei più grandi astronomi italiani di tutti i tempi, Schiaparelli, più conosciuto per i suoi studi su Marte, ma in generale ha fatto molti studi su corpi del sistema solare, fenomeni del sistema solare come le stelle cadenti, le comete, gli asteroidi anche.
E Mike 5 ci dice che, fun fact, c'è un osservatorio astronomico dedicato a Schiaparelli a Varese. E lui c'è stato. Ok, cosa dite? Passiamo il link della settimana?
Ma sì, sei tu l'host, decidi.
Sì.
Ah, chiedo anche quelli in chat.
Il comandante sei tu.
Se hanno domande. Passiamo ai link della settimana. Dunque, tocca ancora a te, Paolo, e continuiamo a parlare di astrofotografia.
Eh sì, perché spesso vi proponiamo di fare osservazioni di passaggi di satelliti. Un momento fa ho parlato del relitto di Olympus 1, ma spesso vi invitiamo a osservare la Stazione Spaziale Internazionale che passa in cielo, oppure i trenini dei satelliti Starlink. Quindi questa settimana vi consiglio un ebook gratuito pubblicato dalla NASA che si intitola A Guide to Smartphone Astrophotography. È una bellissima e completissima guida all'utilizzo degli smartphone, delle fotocamere degli smartphone, per fotografare il cielo. Smartphone sia Android che con il sistema operativo iOS di Apple, cioè gli iPhone. È una guida completissima che spiega come funzionano le fotocamere di questi telefoni, come riprendere, come fotografare vari tipi di oggetti e fenomeni astronomici, come elaborare le immagini ottenute, come collegare degli accessori alle fotocamere dei telefoni, per esempio come collegare un telefono a un telescopio per fare delle foto da un telescopio, oppure come usare degli obiettivi aggiuntivi. Tra i fenomeni e gli oggetti fotografabili con gli smartphone, il libro parla anche di come fotografare i passaggi dei satelliti. Quindi in generale si occupa della fotografia del cielo, ma le tecniche per fotografare il passaggio dei satelliti sono simili a quelle per fare delle belle foto di campi stellari, anche solo con uno smartphone, ma opportunamente fissato in modo da non muoversi, per esempio con un treppiede o magari appoggiato su un tavolo a un libro o un altro oggetto che lo faccia stare fermo durante l'esposizione. Un bellissimo libro che consiglio a tutti.
Bello davvero, soprattutto perché sì, cioè gli smartphone ce l'hanno ormai, li hanno tutti a portata di mano, e quando si parla di astrofotografia, no, si pensa sempre a prendere il telescopio, la macchina fotografica che costa un botto, e invece con gli smartphone si riescono a fare cose. Vediamo quante pagine ha.
E nonno Apollo, che ha iniziato a interessarsi di astronomia quando l'unica possibilità per fotografare il cielo era quella di usare, almeno per un astronomo dilettante, era di usare le emulsioni, le pellicole fotografiche, avere all'epoca anche lo smartphone più scarso più economico, sarebbe stata una tecnologia d'avanguardia per l'epoca in cui è iniziato nonno Apollo, diciamo, per darvi un'idea, verso la fine degli anni 70 del XX secolo.
Tra l'altro sto vedendo che è super aggiornato, perché sì. L'eclissi solare, il passaggio dell'eclissi solare del 2021.
Sì, credo che sia stato pubblicato meno di un anno fa, pochi mesi fa o un anno fa. È molto aggiornato anche come dispositivi, come smartphone a cui si riferisce, le app da usare, consiglia le app da usare, è aggiornato anche da quel punto di vista.
Quello interessante, infatti. Bello, bel tool. A proposito di tool, a proposito di satelliti e di osservazione del cielo, anche io ho fatto una cosina. Allora, è da un po', il preambolo è da un po' che c'è Paolo che mi dice: ma vero, secondo me tu dovresti farti un sito internet. Ma io, ma cosa ci metto, ma cosa mi serve? E niente, mi è uscito il pallino questa settimana e mi sono fatto il sito internet e ho iniziato a buttarci dentro cose. Quindi quello che vi propongo io questa settimana è una pagina del mio sito internet, che sono felicissima, sono orgogliona, e dove ho inserito un po' di tool, quindi un po' di strumenti utili che in realtà io ho sempre a portata di mano, però ce li ho salvati mezzi su Telegram, mezzi su forum astronautico, mezzi di qua, mezzi di là, quindi ho deciso di inserirli tutti in una pagina sul mio sito, e magari ho pensato che possano servire anche a voi. Questi strumenti non sono altro che siti amici e da poter utilizzare per una serie di osservazioni o cose. Dunque, nel mio sito io li ho divisi qui in, vabbè, strumenti astronomici, ma ce ne sono veramente pochi perché noi l'astronomia in realtà non la trattiamo un granché, e strumenti astronautici, cioè Space Exploration, quindi cliccate su Robonaut e qua vedete una sfilza di siti che ci danno una mano a fare cose. Ad esempio, io li ho divisi in osservazione dei satelliti, oppure siti che riguardano la stazione spaziale, e poi sotto siti che riguardano i lanci. Per l'osservazione dei satelliti ho inserito il classico Heavens Above, poi ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per la visualizzazione dei satelliti, compresi gli Starlink, quindi c'è Find Starlink, che è proprio dedicato agli Starlink. C'è inthesky.org, che ho scoperto avere molti strumenti diversi per fare varie cose, oppure e anche vari strumenti per fare una sola cosa, cioè guardare i satelliti, però magari voi la volete guardare come fosse un planetario, oppure lo volete guardare come se fosse una lista, vi trovate meglio guardandolo con la Terra vista dall'alto, insomma varie modalità per vedere quali tipi di satelliti, potete andare a scegliere i satelliti, oppure potete semplicemente guardare che satelliti vi passano sopra la testa. Su Facebook ogni tanto riceviamo ancora domande su come vedere i trenini Starlink e se si vedono gli Starlink. Ormai, come diceva anche Ricky in una delle puntate scorse, di Starlink ne stanno lanciando uno dietro l'altro, cioè 60 dietro altri 60 nel giro di pochi giorni.
Un trenino di lanci.
E quindi sì, cioè può essere che...
Ne hanno lanciati anche questa settimana, per dire, ieri, quindi...
Esatto. Quindi può essere che si riescano a vedere i trenini entro, cos'è, 2 settimane dal lancio, 2-3 settimane dal lancio, anche qui da noi. Però, appunto, ce ne sono talmente tanti lanciati anche prima che cominciano a confondersi i trenini con gli Starlink veri e propri. Quindi è difficile adesso, non è più come all'inizio, che guardate, hanno lanciato questo Starlink, quindi sicuramente lo vedrete qua. È difficile riuscire a capire se effettivamente sono gli Starlink lanciati l'altro giorno, se sono quelli lanciati la settimana prima, è un po' complicato. Questi tool qui vi possono aiutare, questi strumenti qui. Cos'altro ho inserito? Ho inserito per la stazione spaziale, ad esempio, ho inserito il bellissimo thread che Raffaele Di Palma ha scritto su Forum Astronautico con la lista dei moduli della stazione spaziale, per chi ancora fa fatica a ricordarli, come a volte capita ancora a me. Ho inserito l'Infographic Book of Space Interactive, ok, ve lo dico così, dove potete vedere chi c'è a bordo della stazione spaziale adesso e chi c'è stato nell'expedition precedente, una serie di cosine interessanti che è interattivo ed è molto divertente. Andateveli a spulciare. Per i lanci ho inserito nextrocket.space, che è un sito dove vi fa la lista di tutti i lanci che stanno per arrivare. Ho inserito il calendario dei lanci di Forum Astronautico, ovviamente, e anche la lista dei numeri dei Falcon 9, dei numeri seriali dei Falcon 9. Insomma, ho messo veramente un sacco di cose. Andateveli a spulciare quando avete, non so, sabato domenica che avete poco da fare, cliccate, state lì in 5 secondi, date un occhio, vedete cosa può esservi.
Ovviamente, Vero, dalla chat chiedono il link del sito, che forse non l'hai detto.
Allora, www.indiauniformtrelli, my Yankee Quebec, quindi IU3LYQ.org. /tools, quindi Torino, Otranto, Livorno, Salerno.
Ecco, prima la Vero non sapeva cosa farsene di un sito, adesso bisogna legarle le mani, esatto, per farla smettere, esatto, di aggiungere altre cose.
Ah, ma potrei aggiungere anche questo. Comunque trovate il link nelle note dell'episodio, episodio 22 della puntata 14 di Astronauticast. Ve lo metto anche su Twitter perché ne sono orgogliosa. Va bene. Ecco. Oh, anche Ricky ha un link della settimana. Cos'è Ricky?
Ah, vabbè, come adesso premessa, noi non facciamo, non lavoriamo per Lego, però ogni volta che Lego butta fuori un bel set astronautico, mi sembra doveroso farvelo sapere, nel caso non l'avete visto, ma comunque è stato pubblicizzato un sacco in questi due giorni di rilascio. Hanno rilasciato appunto il set. Cos'era il numero? Il 10.000. Aspetta che ho perso il link, scusate ragazzi.
Il
10283 NASA Space Shuttle Discovery, che è praticamente uno shuttle commemorativo della missione STS-31, missione famosissima dello shuttle perché è quella che ha messo in orbita Hubble Space Telescope. Quindi, oltre allo shuttle di dimensioni generose, avrete nella sua cargo bay l'Hubble Space Telescope, e se volete potete metterlo in esposizione separatamente, perché hanno anche gli stand e anche i cartellini con le descrizioni. È bellissimo, costa 180 euro, quindi non è economicissimo. Lo rilasceranno dal 1 di aprile. Io sono già lì che come Vero, il 1 d'aprile me lo aggiudico subito, perché insomma, cioè,
e
abbiamo
tra l'altro
Saturn 5, abbiamo l'ISS, abbiamo il LEM, abbiamo l'altro shuttle con l'external tank e i booster, insomma, cioè, bisogna avere tutto. Io c'ho tutto, voglio tutto.
E tra l'altro ha anche il Worm logo, che oggi va tanto di moda.
Oh, bellissimo.
Quindi andate sul sito ufficiale della Lego, attualmente non si può ancora prenotare perché proprio aprono l'ordine il 1 di aprile, quindi se non avete tra una scartabellata e l'altro del sito di Vero, il 1 aprile andate a dare anche un'occhiata a Lego, se mi interessa questo shuttle, che è veramente un must.
Ma
per gli appassionati.
Sai cos'è bello, oltre al fatto di avere un Lego, di costruirtelo di questo genere, averlo anche per capire che cosa sono i vari pezzi? Cavolo, è bello grande. Aspetta, scusa, sto guardando la signorina qui che tiene in mano Hubble. E... bello, bello grande.
Sarà una 60 centimetri a giudicare, se non di più, a giudicare dalle proporzioni.
Tipo, adesso io mi mangio le mani di non essermi tenuta alla Stazione Spaziale Internazionale, perché come dicevo prima, ogni tanto non mi ricordo qual è Zarya, qual è Zvezda, e averli di fronte fisicamente potrebbe aiutare.
Il sito della Lego dice che sono 54 centimetri per 34 centimetri di apertura alare per 21 con insomma la deriva, insomma l'altezza del tutto.
Tutti entusiasti in chat. Ah, dicono il 1 aprile, speriamo sia non sia uno scherzo. No,
no,
non
penso,
Lego non fa queste cose brutte. Vediamo.
Poi, tra l'altro, nel sito è tutto bello. C'è anche una bella pagina dedicata a Katie Sullivan. Insomma, fatta una cosa fatta bene. Quindi,
fatto bene. Volete che ve lo metto in agenda? Dai, ve lo metto in agenda. Adesso ho finito il podcast, ve lo inserisco in agenda.
E, bella idea.
A proposito di agenda, andiamo a vedere che cosa succede la settimana prossima. Ricordandovi che l'agenda potete trovarla anche sotto astronautinews.it. Ah, c'è anche nel mio sito, l'ho inserita anche nel mio sito, come vabbè, nome del sito /astronauticagenda.it. Comunque potete vederla soprattutto su astronautinews, quindi dove andate a leggere tutte le nostre notizie. Su in alto c'è il menu, ed è proprio sul quarto menu, Astronautica Agenda, e lì ce l'avete in tre modi diversi più due tipologie di download. Noi stasera andiamo a scegliere la timeline.
Questa settimana facciamo molto molto presto per quanto riguarda almeno l'agenda come la vediamo adesso nel momento in cui stiamo registrando. Diciamo che il main event della prossima settimana potrebbe essere il lancio di Starship SN11, quindi il classico volo di fino a 10 km di quota, il cambio di assetto da verticale in orizzontale, quindi la discesa, il backflip e il tentativo di atterraggio in piedi, senza sperando che non esploda come è successo l'ultima volta, che era si è atterrata ma dopo 5 minuti è esplosa. Quindi tenete d'occhio forum astronautico, soprattutto dove abbiamo il bot che aggiorna in tempo reale le eventuali chiusure e aperture delle strade. Ad oggi il giorno sembra il 29 di marzo, quindi lunedì prossimo come data per il lancio, però ripeto, è molto molto dinamico quello che succede a Boca Chica, penso che ormai l'abbiate capito, quindi state all'occhio, tenetevi aggiornati, prendete questa data che se ci state ascoltando con le molle. Per il resto, durante la settimana vedo solo dei gran contatti ARIS, che però sono fatti sul lato russo della stazione spaziale, quindi ci sono pochissime informazioni. Ne abbiamo uno il 28 a Tatarstan, uno il 29 a UFA, uno il 30 a Lipec e uno il 31 ad Amur. Ecco, tutte queste città sono abbastanza verso ovest, scusate, verso est nello sterminato stato della Russia, quindi solo magari quelli il primo, quello a Tatarstan, come si legge questa cosa qua? A Tatarstan e a UFA forse si riesce a sentire, diciamo, la primissima parte del QSO, perché siamo ok un po' a est di Mosca, ma forse con la ISS ancora bassa sull'orizzonte, mentre tipo Amur è proprio siamo praticamente quasi sull'oceano sull'oceano Pacifico, e quindi assolutamente a est, e quindi non ascoltabile dall'Italia. E non c'è nient'altro se non la puntata di Astronauticast giovedì prossimo, quindi vi aspettiamo
giovedì prossimo su Astronauticast. Nel frattempo ci trovate su forumastronautico.it, su Twitter @astronauticast, sulla pagina di Facebook di Astronauticast, su Astronauti News e sulle pagine social di Astronauti News, quindi Twitter @astronauti News e Facebook pagina di Astronauti News. Comunque,
cominciamo a essere un po' cotti.
Meglio forumastronautico.it, e lì ci siamo sempre 24/7. Ragazzi, grazie di averci seguito, di averci fatto compagnia. Ci ha fatto un sacco piacere oggi stare con voi e ci vediamo giovedì prossimo. Nel frattempo vi saluta da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Modena
vi saluta Riccardo Rossi dalle alture di Modena, l'Amo Mocogno, e vi aspettiamo la prossima settimana.
E da Marte o da Verona, con una coppa dell'olio in mano, vi saluta Veronica. Ad Astra.